Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il suicidio dell'URSS di Sergio Romano, pubblicato nella collana Istoros. Riunisce articoli e brevi saggi scritti tra il 1987 e il 1092, gli anni in cui l'Unione Sovietica passò dalle riforme di Mikhail Gorbachev alla dissoluzione del dicembre 1991. Non è quindi una storia lineare composta retrospettivamente, ma una raccolta di interventi nati a contatto con gli eventi e successivamente riletti come documento interpretativo di una crisi. Romano, diplomatico italiano e ambasciatore a Mosca dal 1985 al 1989, intreccia osservazione politica, storia russa e attenzione per la dimensione culturale dell'esperienza sovietica. Il titolo propone una chiave precisa: la fine dell'URSS non viene presentata soltanto come effetto di pressioni esterne o di una sconfitta geopolitica, ma come esito di contraddizioni interne che le riforme resero visibili e ingestibili. Il volume mira così a fornire coordinate per comprendere la perestroika, la glasnost, il declino dell'autorità centrale e l'apparente rapidità con cui un impero politico cessò di esistere. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, scrivere tra il 1987 e il 1992 la cronaca come strumento di interpretazione. La peculiarità formale del libro è decisiva per il suo significato storico romano. Non costruisce un'unica tesi a distanza di decenni, ma raccoglie testi elaborati mentre l'assetto sovietico stava mutando. Questa prospettiva osserva dubbi, percezioni e limiti propri del presente, evitando di trasformare il crollo dell'URSS in un evento inevitabile, soltanto perché oggi ne conosciamo l'esito. Il lettore segue dunque la progressiva perdita di stabilità dell'ordine sovietico, senza che ogni passaggio sia già ordinato da una conclusione predeterminata. La forma breve degli scritti favorisce inoltre un'analisi per angolazioni politica interna, eredità storiche, atteggiamenti delle elite, clima di Mosca, rapporti tra centro e periferie, mutamenti della scena internazionale. Non equivale a una ricostruzione archivistica sistematica, ma a una serie di osservazioni informate che richiedono di collegare i diversi momenti. Il valore del volume sta anche in questa tensione tra testimonianza e giudizio. Romano osservò direttamente una fase cruciale come ambasciatore a Mosca e poi come commentatore. Tuttavia, il libro non va letto come una memoria personale in senso stretto. L'esperienza diplomatica offre soprattutto prossimità al contesto e sensibilità per i vincoli istituzionali. La raccolta permette quindi di capire come una crisi storica venga percepita prima che le sue cause e responsabilità siano fissate dalla narrazione successiva. Secondo, dalla gerontocrazia di Brezhnev a Gorbachev riformare un sistema immobilizzato. Uno dei punti di partenza è l'esaurimento della lunga fase brezhneviana, dopo la morte di Leonid Brezhnev nel 1982. I brevi interregni di Jurij Andropov e Konstantin Chernenko misero in evidenza la fragilità di una dirigenza anziana e di un sistema poco capace di rinnovarsi. L'ascesa di Gorbachev nel 1985 segnò perciò una discontinuità generazionale e politica, nel quadro delineato da Romano. La perestroika non è soltanto un elenco di riforme economiche o amministrative, è il tentativo di intervenire su un apparato che aveva garantito stabilità, ma al prezzo di rigidità, inefficacia e opacità. Il problema è strutturale. Correggere i meccanismi di comando significa infatti mettere in discussione gli equilibri che tengono insieme partito, Stato, economia pianificata e rapporti tra le repubbliche. La riforma non agisce in un vuoto neutrale, libera conflitti e aspettative che il vecchio sistema aveva contenuto, spesso senza risolverli. Da qui l'immagine, ricorrente nella ricezione del libro. Del castello di carte, l'intervento su alcuni elementi non produce semplicemente un miglioramento graduale, ma rivela quanto le diverse componenti dipendessero l'una dall'altra. Romano invita quindi a distinguere tra intenzione riformatrice e conseguenze effettive. Gorbaciov voleva trasformare e salvare l'Unione. La dinamica innescata dalle aperture contribuì invece a indebolire il monopolio politico necessario alla sopravvivenza dell'ordine sovietico. Terzo, glasnost e perdita del monopolio politico quando la trasparenza cambia i rapporti di forza. Accanto alla perestroika, il libro affronta la glasnost, cioè l'apertura della discussione pubblica e la maggiore possibilità di rendere visibili problemi, prima rimossi o controllati. La sua importanza non risiede solo nel nuovo spazio concesso ai giornali, agli intellettuali o alla critica del passato. In uno Stato fondato su un forte controllo dell'informazione e sull'autorità indiscussa del partito. Modificare il linguaggio pubblico significa modificare le condizioni del potere. Errori economici, repressioni storiche, conflitti nazionali e inefficienze amministrative smettono di essere semplici questioni interne alla burocrazia e acquistano una rilevanza politica più ampia. Romano legge questo processo anche attraverso la lunga storia culturale russa e sovietica, senza ridurre l'URSS a un meccanismo astratto. I riferimenti alla letteratura, alle memorie e alle voci dissidenti aiutano a cogliere quanto la cultura abbia registrato le tensioni tra ideologia ufficiale, esperienza quotidiana e coscienza critica. L'apertura, tuttavia, non produce automaticamente una cultura democratica consolidata né un consenso sulla direzione delle riforme. Può alimentare domande di libertà, rivendicazioni nazionali e delegittimazione delle istituzioni esistenti prima che emergano regole condivise per sostituirle. Il tema mostra perché la crisi sovietica non sia spiegabile esclusivamente con indicatori economici. Il problema riguarda anche la credibilità del linguaggio politico, la memoria del passato e la capacità delle istituzioni di mantenere autorità una volta esposte alla critica. Quarto, il 1991, tra referendum, Putsk e dissoluzione, il paradosso della volontà di conservare l'Unione. Il passaggio conclusivo del 1991 concentra un paradosso centrale, richiamato nel volume. Nel referendum di marzo, nei territori in cui si votò, una larga maggioranza dei partecipanti si espresse per mantenere l'URSS in una forma rinnovata. Il dato spesso citato è il 77%, pochi mesi dopo. Il fallito tentativo di colpo di Stato dell'agosto accelerò la disgregazione dell'autorità centrale e, il 25 dicembre, l'Unione Sovietica cessò formalmente di esistere. Romano usa questa sequenza per mettere in guardia da una lettura semplicistica della volontà popolare. Un voto favorevole alla conservazione dell'Unione non eliminava i conflitti tra il centro e le repubbliche, la concorrenza fra le leadership, la crisi economica e l'indebolimento del Partito Comunista. Inoltre, il quesito referendario non coincideva con un progetto istituzionale operativo, capace di ottenere adesione e di reggere alle emergenze. Il ruolo di Boris Elchin nell'agosto del 1991 va collocato in questo scontro di legittimità. L'opposizione al Putsk ne rafforzò l'autorità politica rispetto al potere unionale guidato da Gorbaciov. La formula del suicidio non implica dunque un singolo gesto o un unico responsabile, ma segnala l'autodissoluzione di strutture che non riuscirono più a tradurre consenso residuale, sovranità formale e capacità di governo in un ordine comune. La rapidità della fine appare così come il risultato finale di una lunga erosione, non come un miracolo improvviso. Infine, la Russia, oltre l'ideologia sovietica, radici culturali e continuità storiche, Romano non limita l'analisi ai pochi anni della crisi finale. Uno degli aspetti distintivi della raccolta è la volontà di collocare l'esperienza sovietica in una storia russa più ampia, fatta di tradizioni imperiali, sensibilità culturali, dibattiti intellettuali e fratture precedenti al 1917. Questo allargamento non serve a sostenere che il comunismo fosse un destino nazionale immutabile, né a cancellare la specificità del regime sovietico. Serve piuttosto a evitare due scorciatoie: spiegare tutto con l'ideologia marxista-leninista, oppure interpretare la caduta dell'URSS come l'istantanea conversione della Russia a un modello occidentale. La cultura e la letteratura diventano, nel percorso del libro, fonti di comprensione del rapporto fra società e potere, mostrano le tensioni fra retorica pubblica, paura, aspirazioni individuali e memoria della repressione. In questa prospettiva assumono rilievo sia la tradizione degli intellettuali russi, sia le opere e le testimonianze che hanno descritto la vita sotto il sistema sovietico. L'implicazione analitica è importante. La fine dello Stato non equivale alla scomparsa delle abitudini politiche, dei simboli, delle aspettative sociali e delle questioni nazionafonapli formatesi nel suo lungo passato. Il volume offre perciò una lettura storicamente stratificata del collasso. La disintegrazione dell'URSS è un evento del tardo Novecento, ma le categorie necessarie a comprenderla comprendono anche la Russia zarista, la rivoluzione e il modo in cui il potere sovietico ha riorganizzato società, cultura e territorio. In conclusione, il suicidio dell'URSS è indicato soprattutto a chi desidera comprendere la dissoluzione sovietica senza affidarsi né alla nostalgia per l'impero perduto, né alla versione rassicurante di un crollo inevitabile e univoco. Può essere utile a studenti di storia contemporanea, relazioni internazionali e studi russi, ma anche a lettori non specialisti, che cercano una sintesi ragionata di un passaggio ancora essenziale per interpretare la Russia post-sovietica e l'Europa dopo la Guerra Fredda. Il linguaggio accessibile e la struttura in saggi brevi rendono leggibile un tema complesso. Nello stesso tempo, richiedono attenzione al contesto e non sostituiscono una storia generale dell'URSS o un'analisi documentaria specializzata. Il suo vantaggio intellettuale consiste nel mettere in relazione livelli che spesso i libri sul 1991 trattano separatamente: la crisi della dirigenza sovietica, le riforme di Gorbaciov, l'apertura del discorso pubblico, la competizione politica dell'ultimo anno e le più profonde eredità della storia russa. Romano si distingue inoltre per la posizione di osservatore vicino agli avvenimenti, maturata anche durante l'incarico diplomatico a Mosca. Tale prossimità dà alla raccolta un tono di testimonianza analitica, non quello di un manuale scritto interamente a posteriori. Rispetto a molte ricostruzioni concentrate su leader, date o cause economiche, il libro mantiene in primo piano l'incertezza del processo e il nesso tra istituzioni, cultura e legittimità. La sua tesi implicita più utile è che gli stati possono dissolversi non solo quando perdono potenza, ma quando i loro strumenti di autorità non riescono più a tenere insieme riforma, consenso e identità collettiva. Se vuoi supportare Sergio Romano, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.